Vorrei fare una sorta quasi di piccola trama dell'opera, facendo un po' come fa di solito il direttore d'orchestra, a differenza degli orchestrali, ha un modo particolare di leggere la partitura che di solito non si sa. Gli orchestrali leggono orizzontalmente, cioè la parte che loro devono eseguire. Il direttore d'orchestra legge verticalmente perché deve avere in un colpo d'occhio
Il
tutti gli
quadro è
strumenti
certo.
e quindi li vede, legge sempre verticale. Allora noi facciamo un po' una lettura verticale. Il libro comincia con quel prologo che è in prosa e che probabilmente è stato assunto da un racconto antico ed è il dialogo soprattutto tra Dio e il Satana, e con l'articolo in ebraico. È una sorta di pubblico ministero della corte divina che dice: forse che Giobbe crede in te per nulla? Tu l'hai premiato, guarda come è benestante, è uno sceicco orientale. E allora tutte le prove. Da quel momento in avanti comincia il vero dramma. Ecco le tappe, la tappa fondamentale nella quale anche noi oggi entreremo con una piccola puntata. E questa tappa, sempre verticale, è fatta di un dialogo tra Giobbe e gli amici suoi, che rappresentano, incarnano un po' i teologi, che continuano a dargli spiegazioni. Sentiremo anche oggi che Giobbe li rigetta
Esatto.
quasi con spregio, perché quelli che stanno bene non hanno difficoltà a consolare i sofferenti, perché hanno già le loro formule fisse, le loro consolazioni, come dice Giobbe, che sono come decotti di malva quando hai il mal di denti. Questa è direi quasi la seconda tappa, questo urlo che è organizzato in un dialogo sempre Giobbe e un amico, Giobbe e un altro amico, sono tre gli amici. Poi arriviamo, finito questo dialogo, c'è un intermezzo musicale quasi, un
Vero.
interludio, e poi comincia l'ultima tappa, che è quella più drammatica. Quando? E noi sentiremo, ci fermeremo proprio sulla soglia, la prossima volta partiremo da lì. Cioè Giobbe dice: io sono stufo di dialogare con voi, di trovare voi come avvocati difensori di Dio, io chiamo in causa Dio, è lui che deve giustificare.
Giobbe prese a dire: ne ho udite già molte di cose simili, siete tutti consolatori molesti. Non avranno termine le parole campate in aria? O che cosa ti spinge a rispondere? Anch'io sarei capace di parlare con voi se voi foste al mio posto. Comporrei con eleganza parole contro di voi e scuoterei il mio capo su di voi. Vi potrei incoraggiare con la bocca e il movimento delle mie labbra potrebbe darvi sollievo. Ma se parlo, non si placa il mio dolore. Se taccio, che cosa lo allontana da me? Ora però egli mi toglie le forze, ha distrutto tutti i miei congiunti e mi opprime. Si è costituito testimone ed è insorto contro di me. Il mio calunniatore mi accusa in faccia. La sua collera mi dilania e mi perseguita. Digrigna i denti contro di me. Il mio nemico su di me aguzza gli occhi. Spalancano la bocca contro di me. Mi schiaffeggiano con insulti. Insieme si alleano contro di me. Dio mi consegna come preda all'empio e mi getta nelle mani dei malvagi. Me ne stavo tranquillo ed egli mi ha scosso, mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato. Ha fatto di me il suo bersaglio. I suoi arcieri mi circondano, mi trafigge le reni senza pietà, versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un guerriero.
Notiamo innanzitutto che Giobbe usa la terza persona senza nominarlo mai. Egli dice,
Vero.
il calunniatore lo chiama a un certo momento. Questo egli è Dio. E a un certo momento c'è anche per un piccolo passaggio al plurale, cioè ci sono attorno a me anche degli avversari che mi attaccano. probabilmente in quel punto abbiamo, e questo io lo vorrei sottolineare perché è un aspetto di questo libro sul quale gli studiosi si esercitano, ma a cui di solito non si bada, non si dice nell'interno della comunicazione, cioè il libro di Giobbe in crescendo attacca Dio, comincia in una maniera un po' più placata e pacata e poi sempre di più in crescendo appunto si ha questa voce che viene scagliata verso Dio. Noi pensiamo a una persona che ha una sofferenza atroce, insopportabile, in quel momento comincia appena un po' di forza a reagire, poi con la forza arriva fino alla blasfemia magari, come abbiamo un po' nell'interno di questo brano che abbiamo ascoltato. Questo è uno dei capitoli più duri forse nell'origine. Che cosa è accaduto? Che il redattore finale, quello che alla fine ha organizzato il libro così come l'abbiamo noi davanti agli occhi, interveniva e invece di lui metteva loro i nemici, cioè l'avversario che è Dio, per evitare la bestemmia diventava. Noi abbiamo una caratteristica che vedono anche coloro che leggeranno, saranno pochi forse tra i nostri telespettatori, ma quelli che vorranno leggere tutto il libro di Giobbe vedranno a un certo momento che, dicevo io prima, il dialogo tra Giobbe e gli amici è costante. Giobbe parla con Elifaz, primo amico.
Il primo.
Parla poi con Bildad, quello interviene, anche Bildad. Poi alla fine con Zofar, il terzo amico. E così via per tre volte. Nella terza parte non si riesce più a vedere dove è Giobbe e dove sono gli amici. Perché? E questa è la cosa. Perché il redattore ha cominciato a ritoccare, a tagliare molto. Perché era troppo violento. Ecco, adesso per un momento ritorniamo ancora al nostro brano, che è stato un po' ritoccato per renderlo meno violento. Certo. Che cosa dice sostanzialmente Giobbe? Giobbe dice a Dio: tu sei colui che veramente mi colpisce. Quando io soffro non ho bisogno dei tuoi avvocati difensori. Devi essere tu che in qualche modo ti giustifichi, perché tu nei miei confronti sei, tra virgolette, diciamo, immorale. Tu sei come se fossi una fiera su di me, un leopardo, una tigre, i verbi usati. Affila gli occhi su di me per sbranarmi. Oppure ancora dice: tu hai dato ordine ai tuoi arcieri, come fa un imperatore orientale, di colpirmi con le frecce. Sento dolore da tutte
le
parti.
Cos'è una sfida questa a Dio?
Sfida a Dio. E l'ultimo è ancora più violento quando dice: tu sei come un guerriero, un generale di per sé, generale trionfatore che mi sfonda il cranio. E quindi con questa accusa Dio in qualche modo deve reagire. E gli amici sono convinti che reagisca incinerendo Giobbe, condannandolo. E invece...
pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Languisco dentro di me.
Questo capitolo, il 19, è un capitolo difficilissimo dal punto di vista del testo stesso, perché è un testo, si vede, molto fluido, molto incerto. Pensate che per esempio a un certo momento lui parla del Redentore, del Vendicatore suo che lui aspetta. Su questo ci sono almeno 7-8 interpretazioni diverse. Già all'origine, qui lo strattonare il testo è facile. All'origine San Gerolamo, per esempio, come è entrato anche nella liturgia, era fermamente convinto di una cosa, che a questo punto Giobbe comincia a credere nella resurrezione. Dice: tu, anche quando io sarò ridotto a ossa soltanto, pelle e ossa, quindi sarò ridotto a un cadavere, tu mi farai ancora risorgere. Il mio Redentore è vivo e alla fine mi farà risorgere. E questa speranza non c'è nel testo. Però c'è un elemento, a mio avviso, che è fuori di dubbio. Chi è questo Vendicatore, Redentore, tradotto invece da alcuni? In ebraico abbiamo un termine giuridico. Io ho già avuto occasione, altre volte lo ripeto ora, con il che Giobbe sta, e lo vedremo proprio nella finale di questa mattina, sta per aprire un processo contro Dio.
È vero.
C'è la storia famosa di un ebreo, in passato, nella tradizione giudaica, ma recente, nel secolo scorso, il quale un giorno ha avuto una infinità di disgrazie, di sventure, di sciagure. Si presenta davanti al rabbino. E il rabbino gli chiede: che cosa sei qua per fare? Hai un divorzio in corso, hai dei problemi col tuo vicino, devi fare una denuncia. Sì, dice, devo fare una denuncia. E lo vedremo che questo è anche ciò che accadrà oggi. E contro chi devi fare la denuncia? Io sono qui per denunciare Dio, perché Dio deve essere chiamato in causa per tutto quello che mi ha fatto. Ecco, a questo punto, dal punto di vista giuridico, il Goel, ecco l'ebraico, è una parola molto importante in ebraico, Goel, perché si usa anche per indicare il Redentore, il Vendicatore, era, strettamente parlando, il testimone a favore, era il parente più prossimo che si prendeva carico del parente povero, che lo liberava dalla schiavitù, che si prendeva carico del figlio. Tant'è vero che nell'Esodo, quando Dio libera il popolo ebraico dalla schiavitù, dice di essere il Goel e dice: tu sei Israele, il mio figlio primogenito, per cui tocca a me come padre liberarlo. Ecco allora l'elemento positivo a prima vista. C'è, io ho uno che mi difende. E chi è questo difensore? È uno intermedio? E no, non è possibile, perché Dio comanda, è lui il presidente della questa assise giudiziaria. E allora Giobbe, ecco, fa questa sorta di salto di io non aspetto difensori, devi essere tu se sei giusto il mio difensore. E qui fa una professione di fede, perché non dimentichiamo mai che Giobbe non cessa mai di essere credente. Quando non, sarò solo pelle e ossa, sarò solo alla fine, io ti vedrò e sono certo che tu in quel momento risponderai a me. Dio, e questo è il paradosso, è il paradosso di questo libro, che non dimentichiamo mai, è un libro ispirato per i credenti, quindi sarebbe Dio che lo avalla. Gli amici, che sono i teologi precisi, puntuali, con i loro teoremi, sicuri, continuano a ripetere una tesi che abbiamo già spiegato in passato, quella del delitto castigo. Sì. Se tu stai soffrendo è perché hai peccato. Sì. E glielo ripetono, e Giobbe dice: ma io non ho la coscienza del peccato. Ebbene, gli amici ininterrottamente dicono: guarda che se tocchi muori, se tocchi l'energia elettrica di Dio
certo,
ti distrugge, certo, in un turbine ti elimina. E invece Giobbe, implacabile, continua: io voglio che sia lui ad essere il mio difensore e il mio giudice contemporaneamente.
Oh, avessi uno che mi ascoltasse. Ecco qui la mia firma. L'Onnipotente mi risponda. Il documento scritto dal mio avversario vorrei certo portarlo sulle mie spalle e cingerlo come mio diadema. Gli renderò conto di tutti i miei passi. Mi presenterei a lui come un principe.
Tu Dunque, diciamo subito che questa è la parte iniziale della parte finale, cioè dopo aver discusso a lungo tre cicli di dialoghi con gli amici, compreso l'ultimo ciclo un po' lesionato perché Giobbe ormai è esasperato e allora il redattore finale aveva ritagliato un po', a quel punto ormai sono loro due in causa. Lui ha detto: basta, voi tacete, voi amici, io non voglio più avere consolazioni. A un certo momento dice anche: voi siete intonacatori di menzogne, per dire quanto fiducia in questi avvocati di Dio, che sono poi i teologi, non certo, dimentichiamo certo. mai, coloro che sono convinti di avere la verità di Dio. Ebbene, Giobbe chiama in causa Dio, abbiamo detto, e comincia a presentarsi davanti a lui. Lo fa, noi abbiamo letto solo gli ultimi versetti, è un intervento molto lungo, dal capitolo 29 al capitolo 31 del libro. Nel capitolo 29 guarda il suo passato, è tipico del malato anche o del sofferente, sì. dire come certo, stavo bene certo, allora. Certo. Come ero amato, anche. Cioè sono delle frasi che sono te, per esempio, per indicare che ormai con sua moglie non c'è più nulla, la moglie ormai l'ha abbandonato in pratica. La moglie, dice in ebraico, l'originale è bellissimo, ha schifo del mio alito, cioè non mi bacia neppure più, non può essere più neppure con questo ragazzo. I miei figli mi si ribellano, quelli che prima mi veneravano ora mi attaccano, non, è disprezzato. Ed ecco allora il presente, dal passato in cui aveva, era glorioso, era uno sceico, al presente, capitolo 30, dove descrive tutte le sue... Ma è il capitolo 31 che è decisivo, perché lui dice: ebbene, ora io vado davanti a Dio. Mi hanno accusato di essere peccatore e quindi di soffrire la tesi della retribuzione degli amici, delitto, castigo. Ebbene, io davanti a Dio faccio un atto di autoproclamazione di innocenza, che è gravissimo perché è un giuramento fatto dicendo a Dio di intervenire se io dico il falso. Mi devi bruciare, mi devi distruggere se io dico... E lui dichiara tutta la sua innocenza facendo passare tutta una serie di casi in cui si è sempre comportato correttamente. Quindi tu non mi puoi condannare per
punire
un peccato.
Per qualcosa.
Io sono innocente.
Certo.
È lo snodo, effettivamente. Da questo momento in avanti saranno sulla scena solo due. In verità, devo dire, per coloro che tengono il libro in mano, che a un certo momento in questo stadio di alta tensione i due stanno, il Dio non si vede ancora, c'è Giobbe solitario che sta lanciando la sua accusa, la sua denuncia giuridica,
attenzione, denuncia
sulla ribalta dalla, è curioso vederlo nel libro, dalla platea come qui si alza uno, si mette davanti a, vuole salire sul palco e si mette a dire: no, io ho qualcosa in più da dire rispetto agli amici, impedendo questo dialogo impossibile e scandaloso con Dio. È il quarto amico misterioso, questo Eliu, che per una serie di capitoli, dal 32 al 37, fa un lungo discorso, come sono quelli giovani,
certo.
tra l'altro, pieno di zelo per difendere Dio. In realtà Giobbe lo ignora. Quello che dice: i miei colleghi teologi non sono stati così bravi. Quindi dall'assemblea, lui stava lì anche lui ad ascoltare, sale e si interpone davanti quasi a bloccare. Giobbe lo ignora e dice quelle frasi che abbiamo ascoltato, che sono così. Adesso le ripresento ancora nella loro concretezza giuridica. Dice: ecco qua, io faccio la denuncia, ecco il mio tau, si dice in ebraico, la mia firma, l'ultima lettera dell'alfabeto. È una croce, come una croce. La presento, la mia denuncia firmata. Tu hai il tuo atto d'accusa. Dallo, dammi il tuo atto d'accusa, Dio. Io lo prenderò, questo atto d'accusa, e me lo metto in capo come un elemento d'onore, un diadema, e avanzo davanti a te, non timoroso, avanzo davanti a te l'ultima parola che è stata letta, in ebraico è Nagid, come un principe.
Regale.
È un re davanti a un altro re, non un suddito atterrito, perché io ho le mie ragioni, ho la mia firma davanti e la tua accusa io la prendo come una corona, senza paura, non come un vassallo timoroso, è perché sa di avere la coscienza tranquilla. E questa è la grandezza di Giobbe, la grandezza della sua fede, una fede che non ha bisogno di giustificazioni, di escamotage, di pentirti in qualche modo per avere i vantaggi. No, io ho la coscienza a posto e sono pronto anche ad avere il tuo giudizio, anche ingiusto, distruttore. Ma a un certo momento arriva al punto di dire, noi non abbiamo letto perché leggiamo solo dei frammentini minimi, arriva al punto di dire questa frase, Giobbe: anqualora tu, a Dio, mi uccidessi, io continuerò a credere in te. Questa è veramente la grandezza. La vera fede non è la fede di una persona che striscia nella polvere. Dio non vuole, come gli amici, sempre a buon conto, paurosi che Dio faccia perdere la tua tranquillità. No, Giobbe si presenta con la dignità della persona umana. Il vero credere vuol dire essere anche consapevoli della propria dignità umana, della propria coscienza tranquilla, e alla fine, se l'hai tranquilla, e alla fine si presenta. E devo dire che in questo senso io ho fatto nel mese scorso un dialogo con uno scrittore ateo israeliano, il più famoso Yehoshua, e questo era il punto nel quale noi si vede la grande l'autenticità e la grandezza anche della fede, che non è quella descrizione forse popolare che è sempre un po' legata a qualche interesse. Giobbe non ha interessi. È una grande rappresentazione della dignità con cui sempre bisogna affrontare le grandi esperienze della vita. Credere a testa alta, magari anche qualche volta in silenzio, come fa Giobbe, o altre volte urlando, ma sempre credendo in Lui, certi che Lui risponderà.